Israele rivendica gli attacchi sul sud del Libano, uccisi due comandanti di Hezbollah. Tra le 11 vittime di ieri, anche donne e bambini. Nuovi raid nella notte. Droni ucraini sulla regione di Mosca, in fiamme una sede dell'e-commerce Wildberries. La Russia attacca Kiev con i missili balistici, tre i feriti. Ceuta, nessun secondo ingresso di massa ieri nel giorno dell'allarme dell'intelligence spagnola. La polizia marocchina ferma poche decine di persone al confine e dimostra di poter controllare i flussi. Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Da settimane la destra ne chiede l'allontanamento, attesa la decisione dei vertici RAI. Il PD denuncia alla Commissione europea le pressioni del governo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8.30. Non lasceremo niente in sospeso su nessun fronte. Così il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi sul sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso due comandanti di Hezbollah, ma i raid di ieri, ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati dell'IDF da parte di Hezbollah, hanno provocato in totale 11 vittime e 19 feriti, molti dei quali donne e bambini. Il bilancio più grave da quando l'accordo per l'interruzione delle ostilità è in vigore. Anche questa notte, secondo i media locali, sono state sentite esplosioni nella zona delle alture di Ali al-Taher, ma non è ancora chiaro quali siano stati gli obiettivi dei nuovi attacchi. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista, saggista, esperto di Medio Oriente.
Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo, anche lui, fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è il problema, è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari, ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o altro serve a Netanyahu.
Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena sia per gli uni che per gli altri dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente prima o poi porterà uno scontro.
Nel villaggio di Kusra, nella zona di Nablus, in Cisgiordania, continuano le azioni di intimidazione dei coloni contro i palestinesi. Da giorni le case di alcune famiglie sono assediate e l'esercito israeliano, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa, osserva i soprusi senza intervenire o addirittura minacciando i palestinesi. Ascoltiamo la testimonianza da Kusra di un cittadino del villaggio Abed Wadi.
The situation today is more than yesterday, very complicated. We talk with the CEO to fix the problem of the electricity and
oggi la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al-Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo. Proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato. Quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono tre famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato rovinato. Voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
Kiev ha lanciato più di 600 droni sulla regione di Mosca, colpendo ancora una volta il gigante dell'e-commerce russo Wildberries e provocando un vasto incendio in quello che, secondo i media locali, è il più grande dei suoi centri logistici nel paese. La Russia invece nella notte ha lanciato un vasto attacco con missili balistici contro l'Ucraina, nella mirino anche la capitale Kiev, dove almeno 3 persone sono rimaste ferite. Non c'è stata ieri a Ceuta quella nuova ondata di ingressi di massa di migranti prospettata nei giorni scorsi dall'intelligence spagnola. La polizia di frontiera marocchina ha fermato circa 300 persone vicino al confine, numeri ben diversi da quelli di fine luglio, quando in poche ore nell'exclave spagnola erano entrate decine di migliaia di migranti. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
C'era attesa ieri a Ceuta dopo l'allarme dell'intelligence spagnola sul nuovo ingresso di massa di migranti, che però non c'è stato, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono stati ben lontani dai numeri di 2 settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato poche decine di migranti e ha arrestato almeno 60 persone per incitamento all'emigrazione, ma tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone. Dunque, cos'è cambiato? Intanto la Spagna ha inviato rinforzi a Ceuta nei giorni scorsi. Rispetto a 2 settimane fa, però, c'è stato anche l'intervento del Marocco. Secondo i media spagnoli, in una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera, in tenuta antisommossa e usando gas lacrimogeni prima di portarli via in bus. I giornalisti spagnoli che erano lì per raccontare i respingimenti sono stati tra l'altro espulsi dal paese. L'approccio di Rabat sembra però almeno in apparenza cambiato, anche perché il paese è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Ascoltiamo su questo Giampaolo Scarante, già ambasciatore italiano.
Nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola alla pressione esercitata il 30 luglio e i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta.
In Indonesia al momento sono 47 i morti accertati del violento terremoto che ha colpito il paese, decine i feriti e i dispersi, 2 le scosse più violente ieri, una di 7.7 con epicentro sull'isola di Flores, l'altra di magnitudo 6.9 sull'isola di Sumatra. La situazione più critica è proprio sull'isola di Flores, con numerosi edifici crollati e le operazioni di ricerca e soccorso rese complesse per i danni che ha subito la rete locale dei trasporti, 5 gli aeroporti danneggiati, compreso il principale scalo dell'isola. Il Ministero degli Esteri italiani ha reso noto nelle scorse ore che sono circa 5.000 gli italiani che si trovano in questo momento in Indonesia, 500 sull'isola di Flores e non risultano al momento vittime o feriti. Neanche il ricorso di una tribù di nativi americani riesce a fermare la costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, voluta da Donald Trump. Un giudice, citando interessi prevalenti del governo, infatti ha dato torto ai nativi che chiedevano lo stop alla costruzione sui loro territori. Sentiamo il servizio da New York.
Il muro di Donald Trump può avanzare anche attraverso una riserva dei nativi americani. Un giudice federale a Washington ha respinto la richiesta della tribù Toho Adam di bloccare la costruzione di 100 chilometri di muro lungo il confine con il Messico in Arizona. La loro riserva si estende per più di 1 milione di ettari nel deserto di Sonora e ospita oltre 37.000 membri della tribù, migliaia dei quali vivono in Messico. La tribù non ha mai dato il proprio consenso alla costruzione, ma il giudice ha stabilito che non ci sono per ora elementi sufficienti a dimostrare che il muro modificherebbe i confini della riserva, per il quale servirebbe l'autorizzazione del Congresso. Ha ritenuto il giudice prevalenti Tutti quindi gli interessi del governo federale, dalla sicurezza del confine all'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Per i nativi di questa parte d'America però il problema è culturale. La costruzione, denunciano, rischia di distruggere in modo permanente luoghi che considerano spirituali e persino alcune montagne considerate sacre dalla comunità. La tribù ha fatto sapere che valuterà tutte le opzioni legali per fermare il progetto. Per ora però la devastazione naturale può proseguire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Sigfrido Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, ne avrebbe anche parlato in una riunione due giorni fa con il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Non sarebbe dunque sul tavolo l'ipotesi di un passo indietro del conduttore, ora si attende la decisione dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a cui è stata consegnata prima di Ferragosto la relazione del comitato etico. Da Viale Mazzini è trapelato il malcontento dei vertici Rai per il presunto danno d'immagine che avrebbe provocato all'azienda. La vicenda, lo sapete, è quella di Lavitolo, l'attentato, il mandante dell'attentato nei confronti del giornalista Ranucci. A pesare però sono le pressioni della destra di governo che chiedono da settimane l'allontanamento di Ranucci. L'eurodeputato e responsabile informazione del Partito Democratico Sandor Ruotolo ha denunciato alla Commissione Europea le pressioni della destra per cacciare il giornalista. Una questione, ha detto, che invece l'indipendenza del servizio pubblico. Sentiamo Sandro Ruotolo al microfono di Alessandro Principe.
Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice: che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se giusto, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire. Se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico, dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato, e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
Un danno economico tra i 12 e i 25 milioni di euro. Sono queste le conseguenze economiche stimate da Assoesercenti per la chiusura durata 8 giorni dell'aeroporto di Catania. Oltre ai disagi evidentemente enormi per i passeggeri bloccati per giorni nella struttura. Lo scalo di Fontanarossa ieri ha riaperto grazie alla riduzione dell'attività vulcanica dell'Etna e si è trattato del più lungo blocco dagli anni 70. Ascoltiamo Salvatore Gammino, che è il direttore dell'Osservatorio Etneo di Catania.
È stata una situazione peculiare perché noi eravamo abituati in questi ultimi anni a delle attività molto più rapide, veloci, che duravano alcune ore, massimo una giornata, e che magari, se il vento era, appunto, dava un po' fastidio all'aeroporto, avevano causato le chiusure, ma diciamo, dell'aeroporto per un giorno, massimo due, ecco. Invece questa volta la situazione è stata molto più grave, perché comunque anche il vento non ha aiutato per nulla in questi 9 giorni, ma è stata un'attività, appunto, un po' inconsueta, che non vedevamo dagli anni 70, così prolungata, durata praticamente 9 giorni, e quindi questo pone comunque delle problematiche. Sull'Etna, diciamo, sempre bisogna prendere le cose con le tenace, con attenzione, perché l'Etna ci sorprende. Però, diciamo, dopo tutta l'emissione di tutto questo milione di metri cubi che ci sono stati tra cenere e lave in questi 9 giorni, noi ci aspettiamo comunque un periodo di pace, ecco, diciamo così. Quindi questo è quello che noi ci attendiamo, almeno per i prossimi giorni. poi abbiamo avuto un afflusso incredibile ai fronti lavici di turisti e gente che si è accalcata per poter andare a vedere lo spettacolo delle colate laviche. Quindi diciamo abbiamo avuto questi due aspetti contrastanti, se vogliamo, da un lato i turisti che non potevano arrivare e dall'altro quelli che affluivano in tutti i modi ai fronti lavici.
Oggi la chiusura degli europei di atletica e di nuoto per l'Italia. Anche ieri sono arrivate medaglie importanti a Birmingham. Andy Diaz ha conquistato l'oro nell'assalto triplo uomini, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. A Parigi Nicolò Martinenghi concede il bis, invece vince l'oro nei 50 metri rana, argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis ha conquistato il bronzo nei 50 metri stile libero, segnando il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 8:45 minuti. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.